Allora, devo già chiedere scusa per stamattina, l'entusiasmo del primo giorno, sono stato troppo lungo, sarò più breve adesso, un po' di entusiasmo non fa male. Allora, il nostro percorso comincia, partiamo da lì, il centro è sempre quello, ed è la domanda che Gesù fa ai suoi discepoli: ma alla fin fine, per voi, io chi sono? Vi ricordo brevemente i passi del Vangelo. Siamo al capitolo 16 di Matteo. E Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? E poi: ma voi, chi dite che io sia? E c'è la risposta di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù continua con l'elogio a Pietro: beato sei tu. Poi c'è l'ordine del silenzio rispetto a questa verità professata. Il seguito è che Gesù dice qualcosa in più, e questo qualcosa in più non è accolto, e allora segue, diciamo, il rimprovero, che prima è fatto ai discepoli e poi è esteso a tutti, ma non è un rimprovero, è proprio tenete il cuore aperto al segreto di Dio. Questo è Matteo e siamo al capitolo 16. Luca, un attimo, e siamo al capitolo 9. Per Luca, un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Ma voi, chi dite che io sia? E poi, anche in Luca, c'è la consegna del silenzio. Poi Gesù aggiunge, non c'è l'elogio a Pietro, no? Aggiunge praticamente è l'annuncio della sua passione, e la cosa particolare è che Luca, dopo aver detto questo, subito dopo orienta al mistero della trasfigurazione. Allora, voglio suggerire alcuni elementi perché possiate collocare questa domanda di Gesù in un contesto sia specifico del Vangelo, ma anche specifico del cammino del nostro cuore. Allora, tenete conto che questo momento, che nella narrazione evangelica è molto molto significativo, per il Vangelo di Matteo siamo proprio come al centro, e ci sono due episodi che precedono e seguono. L'episodio che precede è il miracolo della moltiplicazione dei pani. In Luca, subito dopo il miracolo, in Matteo è Gesù che ricorda ai discepoli: ma non vi ricordate? E ricorda le due moltiplicazioni dei pani. Quindi tenete conto che quando Gesù fa questa domanda, gli apostoli hanno già visto cose grandi di Gesù. Sono già stati con lui per un bel po' di tempo. Loro sono già affascinati da Gesù. Loro hanno già seguito il Signore. Gesù fa questa domanda dopo queste premesse. è bene anche tener conto subito di quello che segue, sia in Matteo, particolarmente in Luca, ma anche in Matteo, si dice che la settimana dopo Gesù sale sul monte e si trasfigura. La prima annotazione, questa domanda su Gesù non è posta all'inizio del percorso, cioè all'inizio della conoscenza di Gesù. All'inizio vale il principio del fascino. Io vado dietro a lui perché in qualche modo mi ha affascinato. Io mi apro a lui perché in qualche modo mi ha fatto sentire qualcosa che non trovo altrove. E che succede però? Quando noi siamo affascinati e seguiamo, tendenzialmente il processo è di questo tipo. Invece di aprirci continuamente a colui che per noi è stato affascinante, noi seguiamo più il nostro fascino e continuamente noi produciamo immagini rispetto a quel colui che ci ha affascinato. Alla fine rischiamo di seguire le nostre immagini e di non vedere più colui che ci ha affascinato. È una cosa che riguarda tutti noi. La maggior parte di noi è verso la fine della vita, vi auguro tanti anni, però la realtà è quella, è verso la fine della vita e in fondo non c'è un po' di delusione verso il Signore. E, come dire, ma la vita è stata tutta qui? Non è così? Allora, è proprio per evitare questo, che però a noi capita regolarmente, è per evitare questo che questa domanda deve essere collocata non all'inizio. Non è che noi dobbiamo conoscere Gesù per seguirlo, è che una volta che lo seguiamo dobbiamo stare attenti a non seguire le nostre immagini, ma a seguire Lui davvero. Allora, la domanda un po' che potrebbe spezzettare questa domanda di fondo, ma per voi, io, chi sono? Detto alla fine della vita. Spezzettata è, ma voi siete disposti a seguirmi dovunque e comunque? E regolarmente credo che se noi siamo sinceri, soprattutto quando lasciamo che il nostro cuore tiri fuori tutto quel subbuglio che porta, quel comunque e dovunque non è proprio scontato. Adesso cerchiamo di portare l'attenzione più direttamente a questo episodio. Partiamo da Luca. Lui fa due annotazioni che sono particolari. La prima annotazione è che questa domanda Gesù la fa dopo aver pregato. Voi sapete che nei Vangeli non sono molte le occasioni in cui si annota che Gesù prega. Siccome nel Vangelo di Luca ricorrono le annotazioni più numerose sulla preghiera di Gesù, quando nel Vangelo di Luca si trova che Gesù prega, vuol dire che occorre porre un'attenzione molto particolare. La cosa di fondo è questa: quando Gesù prega, vuol dire che l'azione che farà dopo è un atto di rivelazione. Ora, in questa domanda che Gesù fa ai discepoli, quale atto di rivelazione consegue? Che cosa si conosce di Dio con questa domanda? Gli apostoli si dovranno come rendere conto che dopo aver risposto a questa domanda e avendo risposto rettamente, sentono che il loro cuore non è ancora adeguato a portare quello che io chiamo il peso della confessione di fede. Nel senso che appena Gesù prende sul serio la loro risposta e dice: ah sì, voi vedete davvero così e io sono contento, allora vi dico, e annuncia la sua passione. Ma dopo che lui ha annunciato la sua passione, quella confessione di fede incomincia a, non dico a scemare, ma gli apostoli scoprono che non corrisponde a ciò che pensavano loro. Questa distanza tra ciò che viene da Gesù e ciò che il discepolo sente, prova, immagina, è costante nella vita. Non è che riguarda una cosa sola. Allora, questa domanda è fatta, e se noi la facciamo valere nei vari momenti della vita, è fatta per accorciare questa distanza tra ciò che immaginiamo noi e ciò che Dio vuol rivelare a noi. E come Dio si rivela a noi? Questa distanza che c'è sempre, noi dobbiamo continuamente diminuirla. E la domanda è fatta perché gli discepoli si rendano conto che quello che loro hanno prodotto fino a quel momento lì, pur essendo giusto, vero, no? Però è come se non risponde ancora alla verità di Dio. E questa verità di Dio, perdonate, non si coglie mai totalmente. Quindi questa distanza ci sarà sempre. Questo esserci sempre dovrebbe portare un po' di riposo al nostro cuore, che si agita sempre quando le cose avvanno come non ci siamo noi, non abbiamo pensato così, ci siamo immaginati diverso. Noi, quando il cuore scopre che le cose vanno diversamente da quello che si è immaginato, noi siamo già all'aria. Allora, ricordare questa, diciamo così, questa domanda di Gesù e far sentire: ma per te, io chi sono? È il solutore dei tuoi fastidi? Sono la soluzione dei tuoi problemi? Non è così. Seconda cosa, in Luca è particolarmente severo, anche se c'è poi anche in Matteo, no? La notazione del silenzio. Notate, il silenzio che Gesù esige è per il riconoscimento di lui come Messia, non di lui come Messia sofferente, come verrà subito dopo rivelato. Il silenzio è dato dal fatto che l'espressione della fede non deve corrispondere semplicemente a un entusiasmo umano, punto. Il silenzio è legato al fatto che se voi partite da un entusiasmo umano, non avete nulla da dire a nessuno a proposito di Gesù. Parlate solo di voi stessi. Allora, ogni confessione di fede deve poter comportare questo peso, però di cui gli apostoli non sono ancora pronti. Gli apostoli sanno, e questa è la percezione del sanno, che comunque staranno con Gesù, a costo di essere scarnificati nella loro immagine di Gesù, come tutto il racconto del Vangelo testimonierà, fino alla fine. Allora, quando Gesù dice: state zitti, non parlate di questo, vuol dire che non si tratta di comunicare quella che è la verità di Gesù. Si tratta di rendersi conto di che cosa comporta la verità di Gesù. E il nostro cuore non è mai pronto. Allora, il racconto del Vangelo con questa domanda ci colloca sempre direttamente dentro questa problematica. Quello che noi confessiamo di Dio non è mai Dio in verità. Quello che noi immaginiamo di Dio non corrisponde mai a Dio in verità. Domanda ulteriore. non è la stessa cosa che avviene in un amore? Quando tu, non so, un uomo e una donna, no? Io ti amo. Per quanto tempo questo ti amo corrisponde? Mi piaci così perché tu rispondi a quello che io desidero. Quando poi scopro che tu proprio in tutto non corrispondi, cominciamo a mettere la distanza. Se io metto la distanza, vuol dire che io seguo l'amore non per te, ma tu mi servi per alimentare il bisogno d'amore che ho. Ma questo è ancora amore? No. Quindi questa cosa che dice Gesù vale anche a dimensione umana. A maggior ragione, tutte le verità del Vangelo sono le espressioni più significative, più veritiere di tutte le dinamiche umane. E non bisogna dimenticarlo. Pensate alla vita comunitaria. Quante illusioni, perdonate, e quante cretinate ci immaginiamo. Oppure, questa qui mi fa così, questa qui mi fa così, perché non è normale. Noi invece, no, immaginiamo sempre le cose ideali. Ma più sono ideali, più rispondono a proiezioni del nostro cuore, non alla verità di Dio. Ecco, penso di come dire, aver messo, diciamo, davanti agli occhi questo dato. Quando Gesù incomincia a illustrare, è come se Gesù dicesse: allora, fino adesso non vi ho parlato direttamente di me, vi ho solo trascinati dietro a me e vedo che quello che voi pensate di me è proprio giusto. Pietro, no? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. È vero. Allora, a questo punto, dato che voi avete colto questa mia verità, allora vi faccio fare un passo avanti. Entrate in questa verità, non state solo sulla porta. E per entrare lui annuncia la sua passione. Però, appena noi varchiamo la soglia, incominciano i guai. C'è una specie di arretramento. Prima stupore, poi no, così non può essere. E allora Gesù incomincia a parlare chiaramente, facendo il rimprovero diretto. Ora, sì, quello che Gesù richiama con il suo rimprovero, in realtà, che cos'è? Perché poi nel rimprovero dice: vai dietro a me, no? Oppure chi non prende la croce, no? Alla fine, cosa vuol dire? Che voi crediate o no, fatica nella vita per vivere, la fate comunque. Non è che se uno crede porta la croce, se uno non crede non porta la croce. La croce c'è per tutti. Qui in gioco non è voglio che portiate la croce, che sarebbe una, perdona, mi perdoni signore, una cretinata detta così. È siccome la vita è faticosa, e questo è un dato di realtà, come si fa a che questa fatica porti frutto? E il frutto della fatica, quale può essere? Gesù è esattamente questo. Allora, quando lui dice che il Messia sarà preso, condannato, quindi processato, condannato, vilipeso e messo a morte, vuol dire la dimensione centrale della rivelazione di Dio è che l'amore per voi non viene meno neanche, e poi noi dobbiamo dire proprio perché, ma non viene meno neanche quando voi non lo volete proprio, quando voi mi venite contro. Quello che Gesù dirà sulla croce, no? Per me è sempre stato un motivo grande sai, quando, non so, scopri una verità, dici, non avevo mai pensato così, però questa è proprio bella, è proprio grande, è che Gesù neanche si sente in diritto di perdonare i suoi uccisori, perché avrebbe reso i suoi uccisori in qualche modo, li avrebbe messi all'angolo. Lui non dice io vi perdono, dice Padre perdona loro. Vale a dire, quando lui porta il male che viene dagli uomini, lui non si stacca dagli uomini, è solidale con gli uomini, perché è per loro che lui è venuto a mostrare la grandezza dell'amore del Padre. Quindi se lui dicesse io vi perdono, stabilirebbe una specie di, diciamo, io sono sopra e voi siete sotto. Neanche questo fa Gesù. E quando la terza volta che diciamo, annuncia la sua passione, sono tre gli annunci della passione, la terza volta, quando viene, come dire, espresso nel modo più diretto possibile, con l'elenco di tutte le ingiustizie e calpestamenti che Gesù riceve, quello che, al quale noi non pensiamo mai, è che non è messo in gioco la sofferenza di Gesù. Non è mai questo il problema. La vita è piena di sofferenze, quindi anche il Messia soffre. Non è questo. Quello che viene messo in gioco è il fatto che lui è calpestato, cioè lui è come se non conta nulla, lui non ha alcuna possibilità di rivendicare il suo diritto, lui, a lui vengono tolti tutti i diritti e lui accetta questo, ne fa la condizione per sottolineare che l'amore che viene da Dio non ha bisogno di alcun diritto, ma viene, vuol dire, viene espresso in tutta la sua bontà. Questo, come dire, lì capite perché quando Gesù annuncia la passione, i discepoli che non sono ancora pronti parlano sempre chi è il più grande, chi vuole, no? Parlano sempre del desiderio di grandezza, sempre, fino a che perfino nell'ultima cena parlano di chi è il più grande. Perché i discepoli parlano di grandezza proprio quando Gesù illustra la sua passione? È il modo più istintivo che c'è di sfuggire alla realtà della passione, perché noi, nessuno di noi vuol patire, tutti vogliono diventare grandi, tutti vogliono essere belli, e Gesù non condanna questo, dice solo: ma lo volete per davvero diventare grandi? Allora fate così. Cioè è l'invito a fare come il Messia inviato per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per gli uomini, stando sempre solidale con gli uomini. Questa è la grandezza, perché questa è la condizione per far splendere nel mondo l'amore, e non c'è un'altra grandezza. Noi siamo così meschini nei nostri desideri che noi ci serviremmo di tutto e di tutti per diventare grandi, perfino di Dio, perfino dell'amore. Ma quando il cuore si serve di questo per diventare grande, perde verità, perde l'amore e si confonde, non sa più come dire, dove andare a cercare le cose vere. Questa condizione è quella che permette a Gesù di ritornare più volte su questo annuncio della sua passione rispetto alla fede in lui. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Sì, ma questo Cristo, figlio del Dio vivente, subirà questo, questo, questo e questo. Gli apostoli stanno con Gesù, ma non capiscono questo. Cercano di, come dire, di allargarsi a questo, ma devono superare questa, diciamo, chiamiamola barriera, non so come spiegare, questa barriera del desiderio di grandezza. Non immaginate che, come dire, uno vuol diventare, che so io, Presidente della Repubblica, non è questa la grandezza, ma è la grandezza di avere importanza, prestigio, di essere onorati, di, insomma, di non essere calpestati, via. Ma quello che Gesù in assoluto condanna è che è inutile cercare grandezza sulla piccolezza dei vostri fratelli. Quando voi cercate grandezza sulla piccolezza degli altri, siete piccolini, ma non in senso positivo, in senso negativo. Per poter superare questo, occorre fare quello che dice San Francesco d'Assisi: siate piccolini. Quel piccolini vorrebbe dire: non trattenete il bene che voi fate, cioè non fatevi uno sgabello del bene che fate per dire ma io sono bravo. Non trattenete il male che viene dagli altri, perché quando trattenete questo male voi create separazione, cioè uscite da questa dimensione del mostrare che l'amore di Dio è la cosa più preziosa che avete. Allora, se voi non trattenete il bene che fate e neanche il male che ricevete, resterete sempre liberi di poter mostrare che l'amore è il tesoro del vostro cuore. Questo risponde al: ma io chi sono per voi? Se noi potessimo accogliere le cose in questa chiave, secondo questa dinamica, noi saremmo assolutamente vivaci. Invece siamo smorti, siamo, non so come dire, cioè tutto è annacquato. Noi abbiamo bisogno di cose grandi per sentire le cose grandi. Quando la vita non te le dà le cose grandi, la vita ti dà banalità. Continuamente, la cronaca è banale. E anche quando diciamo che ci hanno fatto chissà quale offesa, alla fine sono banalità considerate rispetto alle sofferenze del mondo. Allora, è questa banalità, però, che è la condizione di concretezza per far splendere l'amore di Dio per noi. Quel marito per voi chi sono, se non colui che può far splendere questo amore dovunque e comunque? Se il nostro cuore è disposto a questo, vuol dire che ha riconosciuto non solo il Messia inviato, ma il Messia inviato che non tiene conto di alcun diritto suo pur di mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi. La fede comporta questo. Un'altra piccola cosa e poi basta. Quando Gesù per praticamente per la terza volta, no, che annuncia la passione, l'annuncia per tacitare la gelosia degli apostoli, no? Perché Giovanni e Giacomo hanno chiesto: noi vogliamo sedere alla tua destra, cioè alla destra e alla sinistra nella tua gloria. Notate che però Giacomo e Giovanni non sono, diciamo, uomini vanesi, uomini boriosi. Quello che hanno chiesto loro sapevano, erano disposti, e Gesù deve riconoscere che loro non sono come Pietro o gli altri che scappano, perché Giacomo è il primo ad avere la testa tagliata e Giovanni non è mai detto di Giovanni che scappa. Non è mai detto di Giovanni che tradisce, non è mai detto di Giovanni che lascia perdere il suo maestro. Eppure la risposta è: non posso. E vuol dire: se voi seguite me, guai a voi se cercate una qualche gloria, fosse anche la gloria nel senso più nobile del termine, perché se il mio amore non vi riempie, non c'è nessuna gloria che vi riempirà. Ma in realtà Cosa vuol dire questo per noi? Cioè svincolare la sequela del Signore a ogni ricerca di gloria. Pensate per esempio l'attività pastorale. Se in qualche modo non avete qualche sprazzo o spizzico di successo, la fate con tutto il cuore l'attività pastorale. Nel vostro rapportarvi nella vita fraterna e voi cercate di voler bene, e poi quello non me ne frega niente, ma chi ti credi, e avanti. Il cuore resta gioioso? Allora, la circostanza che noi viviamo è la dimostrazione che noi teniamo insieme sempre sequela di Gesù e gloria, sempre. Gesù però svincola totalmente questo. Allora, se lui rifiuta radicalmente ogni dimensione di prestigio, importanza, interesse, proprio perché la sequela di Gesù si gioca in rapporto solo al suo amore, e a nient'altro, vuol dire che in atto c'è una dinamica preziosa che noi raramente cogliamo. Io la chiamo il circolo virtuoso dell'amore, come a dire, io faccio una cosa buona, poi io ricevo disprezzo, io però non mi lascio vincere dal disprezzo, continuo a fare la cosa buona. In realtà cosa succede? Succede che io custodisco le condizioni della bontà non solo per me, ma anche per l'altro. Per cui a un certo punto l'altro può rendersi conto che per quanto male faccia, io non cedo al male, ma non io. È come dire, l'umanità non cede al male. Allora, il circolo virtuoso è, se io non cedo mai al male, io permetto al bene di mettersi in circolo, al punto che il bene che io voglio all'altro non è perché l'altro riconosca il mio bene, ma perché lui a sua volta faccia il bene ad altri, non a me. Il circolo virtuoso del bene è svincolato da ogni interesse, perché se io faccio bene, nel senso che voglio bene a uno, è perché questo possa a sua volta voler bene. È quello che Gesù dice, io do la vita in riscatto. Riscatto vuol dire il bene che noi giochiamo nella sequela di Gesù è perché venga liberata la dignità di ciascuno, in quanto ciascuno entri in questo circolo virtuoso di far valere il bene comunque. È semplice? Niente affatto. Risponde a una dimensione istintiva? Niente affatto. Ma risponde a un grande desiderio del cuore. Vale a dire, se io cedo al male, io so già che anch'io patirò e perderò l'amore. Ma se perdo l'amore, io non ho più speranza, non ho più fiducia nell'umanità. Se non ho più fiducia nell'umanità, anche il bene che farò dopo sarà un bene intristito. Non è questa la rivelazione di Gesù. E questo corrisponde sempre al ma io per voi chi sono? Sono colui che è capace di custodirsi nel bene comunque e dovunque, perché questo bene a sua volta sempre si moltiplichi e diffonda, cioè faccia percepire la grandezza dell'amore di Dio per tutti. La domanda di Gesù verte su questo. Ed è per questo che è una domanda fatta in un momento, ma riguarda l'insieme della vita. E gli apostoli, ognuno per conto suo, ha capito la cosa man mano che ha seguito Gesù, e ognuno secondo la sua personalità. Tommaso non è come Pietro, Pietro non è come Natanaele, non è come Andrea. Ma se voi seguite, ognuno, come è presentato nel Vangelo, entra in questa logica. Ognuno con la sua personalità, con la sua percezione, ma tutti devono entrare in questa logica. Allora, la verità è questa, no? Che più per tutti noi il Signore è davvero colui che fa vivere questo amore, più è esaltata la singolarità di ciascuno. E la cosa è strana, perché più tutti diciamo lavoriamo per la stessa cosa, più ognuno resta garantito nella sua individualità. E questo è il motivo per cui non serve a nulla essere gelosi o invidiosi l'uno dell'altro, non serve assolutamente a nulla, perché impedisce solo la verità di questo movimento. E, ma sarebbe da mostrare, ma bisognerebbe fare un altro momento. Ciò che è profondamente personale è anche profondamente universale. Ma ciò che è universale, se deve essere concreto, è ciò che è assolutamente personale. E questa è la verità di Dio per noi. Più Dio è conosciuto a livello personale, più è lo stesso Dio che adoriamo tutti. Detto a modo di battuta, io dico, quando noi preghiamo e chiediamo delle cose belle per noi, dobbiamo sapere che queste cose belle sono chieste da tutti. A noi serve solo vivere le condizioni perché queste cose belle non valgano per noi, ma valgano per tutti. Come si dice nel Padre nostro, venga il tuo regno. Non si dice in noi. Perché? Perché se viene in noi, deve venire in tutti. E il noi è tanto più vero quanto sta aperto a tutti. Così il regno di Dio si rivela. Così il cuore sta pieno. Così si apre alla rivelazione di Gesù. Basta.